Grazie Signore per il privilegio che mi dà questa mattina di poter condividere con voi un aspetto della scrittura che è molto molto importante, perché questa mattina vorrei parlare con voi della preghiera. Il problema di questo argomento è il fatto che mi sento un principiante in merito a questo argomento, davvero, ma un principiante molto 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 mancante. E quindi lo scopo non è quello di insegnarvi come cos'è la preghiera, ma proprio cercare di vedere se il Signore in un qualche modo può suscitare in noi un forte desiderio di preghiera. Talvolta i problemi hanno soffocano il desiderio di preghiera, le problematiche, le ansie della vita. Per cui un giorno, pensate, la cosa che mi ha colpito erano proprio due parole che sono scritte nei Vangeli. Gesù aveva passato tutta la notte in preghiera, termina questa nottata di preghiera, si avvicinano i suoi discepoli e gli dicono: Gesù, mentre l'avevano osservato pregare tutta la notte, lui stava preparandosi per il giorno e gli hanno detto: Signore Gesù, insegnaci a pregare, come fa Giovanni Battista con i suoi discepoli. E questa cosa mi ha fatto venire in mente che di fatto la vera preghiera si suscita solo esclusivamente per contaminazione, no? Cioè, guardando gli altri pregare, tu puoi essere in un qualche modo esortato a pregare. E quindi noi dobbiamo diffidare di chi vuole insegnarci a pregare, però possiamo guardare i nostri fratelli, le nostre sorelle, nel modo in cui si approcciano al Signore Gesù, ed essere esortati. Possiamo imparare veramente a pregare guardando i nostri fratelli e le nostre sorelle, esattamente come hanno fatto i discepoli guardando Gesù, come hanno fatto i discepoli di Giovanni Battista guardando Giovanni Battista. Ecco perché non voglio insegnarvi a pregare, perché non si può insegnare, ma possiamo esortarci. Guardiamo alcune cose, vorrei farvi alcune domande. Allora, la prima domanda che vorrei farvi questa mattina è farci queste domande: perché la preghiera è così importante per noi cristiani? Perché deve diventare il respiro dell'anima? Perché non possiamo stare senza? È una domanda più importante. Se la preghiera è così importante, perché anche le sollecitudini della vita, i problemi della vita, le ansie della vita, le nostre cadute, in un qualche modo soffocano questo desiderio? E se oggi noi ci troviamo di fronte a questo problema, siamo in un qualche modo, questo desiderio è soffocato dalla preghiera, in che modo può tornare di nuovo a prendere vigore nella nostra vita? Allora, a me piace guardare la scrittura e guardare anche e soprattutto la nostra vita pratica, perché Gesù lo faceva, per l'amor del cielo, non voglio fare nessun tipo di paragone, però credo che ci lasci un insegnamento. Cioè, la nostra vita pratica ci insegnano le cose spirituali. Cioè, le cose spirituali, se noi abbiamo dimestichezza con le cose pratiche, anche le cose spirituali diventano molto di più alla nostra portata, no? Viceversa è molto molto più difficile. A me piace essere un po' pratico, per cui se noi riflettiamo sempre nell'argomento della preghiera, no? E se noi riflettiamo, le cose che cambiano la vita non sono le nostre idee. Noi possiamo avere un'idea geniale anche in merito alle cose del Signore, no? Se ci facciamo caso, queste idee, questi pensieri, queste novità che a volte vengono alla nostra mente, magari leggendo un libro, ascoltando un qualche fratello, ci portano una sorta di entusiasmo che è momentaneo. Non è qualcosa di prolungato nel tempo. Cioè, il tempo ci fa capire che poi alla fine non c'era niente di così speciale, cioè non ci cambia un'idea nuova, non ci cambia la vita. Nemmeno i sentimenti hanno questo potere di cambiare la nostra vita, perché il sentimento è qualcosa che oggi c'è e domani non c'è. Quindi se noi facciamo una piccola analisi della nostra vita, vediamo che la nostra vita cambia non quando abbiamo pensieri nuovi, nemmeno sentimenti importanti, alti, emozioni, perché un po' tutto dopo il tempo riporta nel suo stato iniziale, ma ciò che cambiano la nostra vita sono gli incontri. Il giorno che abbiamo incontrato una persona speciale nella nostra vita, l'uomo della nostra vita, la donna della nostra vita, sono questi gli incontri che di fatto cambiano la nostra vita, se siamo sinceri. Allora, la preghiera è esattamente un incontro speciale, e la nostra vita può cambiare quando noi cominciamo a vedere la preghiera come un incontro. Quindi, vediamo che con questo incontro che noi facciamo in senso generale, a parte l'incontro con Gesù, che lo vedremo nella preghiera tra un po', questi incontri alla fine cambiano la nostra vita. Non cambia la vita attorno a noi, ma cambiamo proprio noi, di fatto. Il problema degli incontri che abbiamo con le persone, il nostro uomo, la nostra donna, un figlio, sono incontri di persone come noi, fragili, che ci deludono e quindi ovviamente lasciano il tempo che trovano. Ma noi abbiamo la possibilità di avere un incontro speciale col Signore, che è una relazione completamente diversa. E allora vorrei vedere nella preghiera non tanto una formula, ma un incontro speciale che facciamo col Signore. Quindi pregare è coltivare una relazione con Gesù. Non è dire parole, recitare, alzare le mani, tenere la voce in un certo modo, alzarci in piedi, urlare, buttarci per terra. La preghiera non è questo. A volte potrebbe diventare paganesimo, però lo vedremo più avanti. La preghiera diventa una sorta di respiro nel momento in cui io vivo questo momento con la consapevolezza che c'è qualcuno che mi ama ed è accanto a me. Cioè, io prego Gesù che mi ama e io sono amato da Lui. Gesù, infatti, entra nella storia con questo scopo, se voi ci fate caso. Gesù entra nella storia per fare capire a me e capire a tutti gli uomini quanto sono grandemente amati. Gesù è entrato in questo mondo per dirmi e per dirci quanto ci ama, quanto ci ama. Ed è nella relazione con Lui che allora cambia la vita. Allora quando qualcuno ci dice: ma perché leggete il Vangelo? Perché pregate il Vangelo? Perché lo meditate? Perché noi nel Vangelo non troviamo semplicemente i comandamenti. Il Vangelo non ci dice semplicemente come ci dobbiamo comportare, non ci dice chi dobbiamo votare, non ci dice semplicemente quali valori dobbiamo avere. Assolutamente no. Il Vangelo, in prima di tutto, ci insegna ad avere una relazione intima col Signore. E nella preghiera diventa quella grande palestra in cui noi impariamo ad amare Gesù e a prendere coscienza che Lui ama noi. Lo scopo di questa preghiera è di iniziare questa relazione in cui io prendo coscienza, è una palestra in cui io inizio a prendere coscienza che amo, che Lui ama me e che io amo Lui. Dio non ha bisogno delle nostre parole, dei nostri canti, delle nostre funzioni, non ha bisogno che ci metti anche che facciamo 7 canti, 18 preghiere, non ha bisogno di niente. Perché tutto questo, dice la Scrittura, non accresce minimamente la sua gloria. Non ha bisogno di tutto questo. Allora, vorrei parlare della preghiera mettendo in evidenza due aspetti che mi hanno parlato tantissimo. E vorrei, poche volte sono citati, ma sono secondo me sacrosanti. E vorrei condividerli con voi perché possiamo osservarli per bene. Allora, il primo aspetto nella preghiera è il silenzio. Il silenzio, fratelli, a volte noi siamo impauriti dal silenzio, perché il silenzio ci catapulta dove? Dentro noi stessi. E se siamo sinceri, dentro noi stessi non è un bel luogo, non è proprio bello. Perché è vero che noi siamo il Tempio dello Spirito Santo, ma dentro di noi non c'è solamente il Signore. Dentro di noi ci sono i nostri problemi, le storie irrisolte, le nostre cadute, persone. Ci sono... è un luogo che è tutt'altro che bello. Ora mi piacerebbe dirvi, prendiamoci un po' di pace e stiamo in silenzio. In realtà stiamo in silenzio e prepariamoci alla battaglia, perché il silenzio è veramente qualcosa dentro di noi, è qualcosa dove ci pone davanti a noi stessi, ai nostri dubbi, alle cose che non abbiamo risolto. E allora, noi è vero, abbiamo un'immagine del Tempio dello Spirito Santo, non so che immagine abbiate dentro di voi del Tempio dello Spirito Santo dentro di noi. Io, in realtà, da un po' di tempo mi sto immaginando il Tempio dello Spirito Santo dentro di me in realtà come una cantina. Perché nella cantina... noi cosa ci infiliamo nella cantina? Le cose che non vogliamo vedere in casa, no? Quindi, e li mettiamo lì. E poi abbiamo quegli scatoloni che, chissà cosa ci sarà mai dentro, aspetta, non ci voglio neanche guardare, e la infilo in cantina. E allora, noi utilizziamo la cantina come i luoghi di accumulo. Tutto quello che non vogliamo vedere lo mettiamo lì dentro, in cantina. Tutto quello che non riusciamo a buttare lo depositiamo lì. Tutto quello che non riusciamo a gestire lo mettiamo in cantina. E allora la nostra interiorità è un po' come una cantina, fatta di tanti scarti, che sono appunto le nostre esperienze dolorose, le nostre ferite, i nostri legami familiari, i nostri sentimenti traditi, le nostre cadute. Ci sono delle storie risolte. Storie che non abbiamo il coraggio di osservare, guardare negli occhi, perché ci viene più semplice scappare dai problemi noi, no? Piuttosto che affrontarli. E poi perché abbiamo una strana idea dentro di noi che se non guardiamo una cosa, la cosa non esiste. Se non osserviamo la cosa, non guardiamo la cosa negli occhi, non esiste quella cosa. Per cui c'è la cantina pronta a disposizione e la mettiamo lì dentro, tanto non esiste. Quindi in realtà non è così. E ho visto un'altra immagine, è come se noi fossimo in una grande stanza e tra noi e il Signore ci sono tante persone, tante situazioni, tante persone, tanti problemi, no? E noi dobbiamo imparare in questa stanza a farci largo, perché vogliamo incontrare Gesù, vogliamo toccare Gesù, vogliamo stare con Lui, però ci sono queste situazioni che si agitano dentro di noi e non è facile, perché in questo silenzio queste persone si agitano, questi problemi si agitano e ci vengono, noi non riusciamo a stare in silenzio perché la nostra mente comincia a esplodere di cose, di persone, situazioni e tutto diventa complicato e lì c'è Gesù in quella stanza. C'è una folla dentro di noi. È un po' come l'acqua mossa, questo silenzio, che si agita, poi a un certo punto la teniamo bloccata, il silenzio fa piano piano cadere le cose. E dopo un po' di tempo, stando nel silenzio, dicendo: Signore, io non so pregare. anche se queste situazioni mi stanno venendo alla mente, tutte le persone, i problemi irrisolti, le persone a cui, che sono rimaste lì attorno a me, le vedo, mi agito, però Signore insegnami a pregare, insegnami a stare lì, nonostante i miei sentimenti si agitino, io voglio guardare te. In questo clima di silenzio, in questo nel cercare la sua faccia stando in silenzio, queste situazioni si agitano, ma piano piano, come l'acqua mossa, piano piano fa decadere e decantare tutte le cose, dopo un po' nel silenzio, quando stiamo nel silenzio in compagnia di Gesù, avviene che queste cose si depositano sul fondo e dopo un po' io inizio a vedere l'acqua cheta, di nuovo l'acqua trasparente, che però non significa che le situazioni sono risolte, ma impariamo ad accettare quelle situazioni. La preghiera nel silenzio ci insegna a non scappare, ci insegna a non volere essere un'altra persona in un'altra vita, a sognare, no, ci porta a essere lì, nel presente, a vivere il presente, nel suo dramma, in quella situazione, non ci porta a scappare, ma ci porta a guardarla in faccia e dire, Signore, ecco, lo so, stiamo parlando di questo, lo so che tu stai guardando questo, cosa devo fare, Signore? E lì inizia un'opera meravigliosa, inizia a accettare la tua storia, inizia a accettare te stesso, inizi ad accettare anche il fatto che sei caduto, che hai fallito, ed è una cosa straordinaria, perché questo tipo di preghiera nel silenzio non è immobilismo, non è che se stiamo in silenzio siamo immobili, in realtà sta avvenendo una guerra attorno a noi, è una guerra meravigliosa che dobbiamo avere il coraggio di affrontarlo. Dicevo, chi prega in questo modo non si immagina altrove, nella situazione ottimale, perché se io fossi là allora... No, si immagina esattamente dove sei, ma con Gesù. In quella croce. Quindi quando preghi non fuggi più. Quando tu... Come fare a capire se sto pregando davvero? La vera preghiera non ti porta a fuggire. Ti porta a rimanere lì coi tuoi drammi se vuoi, ma a goderti quell'istante, perché accetti quell'istante che Dio ti ha dato. Allora, il primo passo è il silenzio, che ci porta a far pace un po' con noi stessi, il secondo è l'ascolto, che vorrei condividere con voi. Allora, una cosa che ho visto è che quando noi amiamo una persona, non vediamo l'ora di ascoltarla, non vediamo l'ora di sentirla, non vediamo l'ora di... che questa persona ci parli. E è difficilissimo per noi, perché noi vorremmo sempre dire la nostra opinione, vorremmo sempre noi sentenziare, vorremmo sempre noi dire l'ultima parola. Nella preghiera, anche se se sembra che facciamo tutto noi, in realtà è lo Spirito Santo che fa. Quindi a un certo punto non basta fare silenzio, ma bisogna anche ascoltare. E metterci all'ascolto della parola del Signore. Allora qualcuno potrebbe dire, ma come faccio a essere sicuro che mi sta parlando il Signore? Come faccio a essere certo che il Signore mi sta parlando? Ora, c'è un luogo dove oggettivamente il Signore parla, e questa è la sua parola. In modo principale, poi parla anche in tanti altri modi, ma in modo principale parla attraverso la sua parola. E noi non siamo educati a leggere il Vangelo in questo modo. Noi siamo educati a leggere spesso e volentieri il Vangelo per cercare di insegnare qualcosa, di prendere il testo e sviscerarlo, fare l'autopsia del testo, oppure, peggio ancora, siamo abituati a prendere dei pezzi e bocconi alla domenica mattina, così io sono a posto, della parola di Dio. Ma non siamo abituati a leggere la parola cercando di frequentare Gesù, nel cercare di avere un incontro con Lui, non siamo abituati a voler incontrarlo, non siamo abituati a decidere di dire adesso io leggo la parola perché voglio prenderti per mano, sentire le tue mani su di me, ascoltare la tua voce meravigliosa, fare due passi con te, passeggiare con te. Noi non siamo abituati, e questo è un problema. Quindi, se vogliamo veramente pregare, dobbiamo tornare a leggere la parola. Non appunto come un intellettuale, se noi pensiamo a un bambino, no? Abbiamo bisogno, per cominciare a discernere la voce del Signore, come un bambino, no? Immaginate un bambino di 2 mesi che è circondato dal suo papà e la sua mamma, no? Lo dicevo ieri sera a mio figlio mentre parlavamo, avevamo una conversazione. Il bambino di 2 mesi guarda il papà e la mamma parlare, ma non capisce assolutamente nulla di quello che stanno dicendo. Lui vede muoversi le labbra e rimane lì, ascolta quella voce, quelle voci, che ogni giorno di più sono sue familiari, ma non capisce quello che sta dicendo. Però sta lì, i mesi diventano 2, 3, 4. E ogni giorno di più impara non solamente a riconoscere quella voce, ma impara nel tempo a capire quello che stanno dicendo i genitori. Quando il bambino comincia a capire quello che stanno dicendo i genitori? Non c'è un momento X. È un processo dove tu a un certo momento, non sai come mai, quelle labbra che sentivi muovere, quel suono che sentivi, diventa comprensibile, comincia a capire. Così col Signore. Man mano noi impariamo a stare in silenzio davanti a Lui, impariamo a stare in silenzio, che non è immobilismo, lo voglio dire, è un atteggiamento di silenzio dove tu sei nudo davanti a Lui, dove tu ti metti davanti alla Sua parola per cercare di avere una relazione d'amore, per cercare di avere un contatto di amore, per cercare di avere, sentire la sua voce. Può accadere che non comprendiamo, lo sentiamo, non comprendiamo, ma noi stiamo lì, e man mano stiamo lì, quella voce diventa sempre più comprensibile. Fino a che noi cominciamo a dire, ho sentito la voce del Signore, che mi parla nella sua parola. E c'è un, alla fine dei racconti del Vangelo di Luca, nel momento proprio subito dopo la sua resurrezione, ci sono due parole che usa la scrittura, e non a caso dice che allora il Signore dice, mentre stava parlando con i discepoli, aprì loro le menti per comprendere quello che Lui stava dicendo. C'è un momento in cui Dio ti apre la mente e il cuore per comprendere, e questo è un dono di Dio che avviene nel momento in cui noi siamo disponibili, in questo modo estremamente semplice, all'ascolto della sua parola. Quindi la preghiera non è un approccio New Age dove imparo così a stare meglio, prego perché così sto meglio, così l'ansia se ne va, così le preoccupazioni della vita assumono il giusto contorno, prego per scacciare via i brutti pensieri. Non è un atteggiamento New Age. La preghiera è mettersi all'ascolto di una persona che ti ama e che tu ami. Come facciamo allora a capire che la preghiera cambia la nostra vita? Perché nel momento, abbiamo detto noi prima, che un incontro speciale che abbiamo fatto nella nostra vita, il nostro uomo, la nostra donna, no, un figlio, ha il potere di cambiare in un qualche modo la nostra vita, figuriamoci l'incontro con Gesù. Se allora la preghiera è un incontro speciale con Gesù, come faccio a capire che la preghiera cambia la mia vita? Vi ricordate, prima ho parlato della stanza, no? Delle persone, situazioni, tra noi e Gesù. Impariamo a discernere, ci dà un dono meraviglioso, cominciamo a discernere, e cominciamo a vedere che in quella stanza cominciamo a dire nero, rosso, grigio, blu, no, non va bene, non ne vale la pena viverlo. Cominciamo a chiamare le cose col proprio nome. Questo è l'esperienza che ci cambia la vita, cioè vediamo che cominciamo a chiamare le cose col proprio nome, perché stando in compagnia con Gesù, parlando con Lui, avendo questo tipo di relazione d'amore in preghiera, cominciamo nella grande stanza in cui noi siamo immersi, con le persone che ci girano attorno, che sono le situazioni irrisolte, cominciamo a chiamare per nome le cose. Allora, vado verso la fine, però c'è un episodio che mi ha parlato moltissimo in questo ultimo periodo, e tra l'altro lo predicai qualche anno fa, ma però ogni volta mi scopro degli aspetti nuovi, che è l'incontro che Gesù fa con la donna del flusso di sangue, no? Questa donna, Gesù sta per andare a casa di Jairo, che era l'aveva chiamato, perché aveva sua figlia che stava male, era il capo della sinagoga, e mentre è sul cammino viene bloccato e fermato da una donna che con un flusso di sangue da 12 anni. E aveva speso tutto con i medici, aveva speso tutti i suoi beni senza poter essere guarita. Allora dice la donna, dice la scrittura, che vedendo che non era, vedendo che appunto Gesù era lì, va e lo tocca. E Gesù tocca il lembo del suo vestito, e in quell'istante il flusso di sangue si arrestò, dice la scrittura. C'è un termine che usa la parola proprio in questo, che dice: allora la donna, vedendo che non era rimasta inosservata. Allora la donna, vedendo che non era rimasta inosservata. Mi ha squarciato il cuore questo "non era rimasta inosservata". Perché, dice, a un certo punto venne tutta tremante, vedendo che non era rimasta inosservata, e gettandosi ai suoi piedi gli dichiarò in presenza di tutto il popolo per quale motivo lo aveva toccato e come era stata guarita all'istante. Allora, sapete, fratelli, la preghiera si può trasformare in paganesimo e in religiosità, che non aiuta assolutamente. Come facciamo a riconoscerlo? Perché preghiamo semplicemente perché stiamo cercando l'esaudimento a qualcosa. Stiamo cercando la grazia, stiamo cercando il fatto che Dio possa operare per quella situazione, per quell'altra situazione, per risolvere quel problema, per esaudirci da quella cosa. Stiamo cercando Gesù per quella ragione. E tutto questo è religiosità. Perché stiamo cercando la grazia piuttosto di colui che è il Signore della grazia. Capite i due valori? Noi non preghiamo per cercare l'autore della grazia. Non cerchiamo davvero Gesù quando preghiamo. Il vero miracolo nell'incontro che Gesù ha fatto con la donna dal flusso di sangue non è semplicemente il miracolo della guarigione, ma il momento in cui Gesù guarda negli occhi lei e lei guarda negli occhi lui. Gesù lo ha fatto tutto quello per guardarla e perché lei guardasse lui. Non era rimasta inosservata. Il vero scopo di quella malattia, di quella disperazione, di quei 12 anni passato a cercare una cura, di quella fede, di quel miracolo inaspettato, era appunto guardarsi negli occhi. Gesù che riesce a guardare lei negli occhi e che questa donna riesce a guardare negli occhi Gesù. Questo è il miracolo. E noi abbiamo bisogno di questo miracolo. Non ha importanza se oggi, guardandoci dentro, vediamo che siamo stanchi di pregare, forse siamo sfiduciati, forse siamo, non abbiamo più tanta voglia. Abbiamo bisogno di quel miracolo, dello stesso miracolo che ha avuto bisogno lei, che non è la guarigione, perché quella è una conseguenza. Lo scopo per Gesù era poter incontrare quegli occhi, guardarla negli occhi. E lei ha potuto incontrare lo sguardo di Gesù. Questo è il vero miracolo che noi abbiamo bisogno. Anche se siamo suoi figli, abbiamo bisogno oggi di questo incontro speciale. Quindi non soltanto quello di liberarci dalla nostra ansia, da tutto ciò che rallenta la nostra felicità. La preghiera non è semplicemente tutto questo, quella è una conseguenza della preghiera. Noi abbiamo trasformato ciò che è conseguenziale alla preghiera allo scopo principale della preghiera. Se io comincio a vedere la preghiera in questo incontro, poi sicuramente anche l'ansia avrà una risposta, anche le mie cadute, anche le mie preoccupazioni, anche quello, anche quell'altro, le guarigioni. Ma se io tratto la preghiera come un incontro che ho con te, Gesù, è tutta un'altra cosa. E questo è lo scopo. Allora, il mio desiderio, che come per quella donna che ha quei 12 anni, quella vita disperata che è durata 12 anni per questa donna, alla fine ha trovato una soluzione, così anche per noi, che l'incontro con Dio nella preghiera possa risignificare completamente tutta la nostra esistenza e il nostro rapporto con Lui. Amen.